Buonasera e benvenuti alla rubrica Scienze e Tecnologia. Prima di iniziare vorremmo ricordare che inizieremo i primi appuntamenti in presenza, quindi sia il 31 luglio che il 1 agosto saremo a Sarzana in piazza e faremo delle letture serali, quindi poi ci avremo un ospite speciale per il 1 agosto. Poi stiamo organizzando anche piccole presentazioni da fare in presenza in una località straordinaria. Allora, stasera sarà l'ultima puntata prima di questa rubrica perché poi andremo in vacanza e riprenderemo a settembre. Stasera parleremo di un argomento molto interessante anche perché è qualcosa che viviamo nella quotidianità e molto spesso non ci rendiamo conto quando le leggi della fisica, quelle che noi riteniamo anche complicate e difficili da capire, governano la nostra vita, anche nelle cose più banali e più semplici. E per questo, per capire di fluidodinamica, un termine un po' complicato, ma che poi scopriremo grazie a Michele Sommaruga, l'ingegnere Michele Sommaruga. Buonasera Michele,
Eccoci qua.
scopriremo che governa la
Perfetto.
nostra vita nella quotidianità, la fluidodinamica. Lascio a te la
Esatto,
parola.
la usiamo. Va bene, ci vediamo dopo. Grazie. Allora, siccome questa è l'ultima puntata, come ha detto Giuseppe, allora abbiamo pensato di andare al mare con l'ultima puntata e di parlare, diciamo, di fluidodinamica, cioè di dinamica dei fluidi. Ma nella fattispecie vi racconterò proprio di come ci si muove in mare, quindi in qualche maniera vi anticipo le vacanze che spero arrivino per tutti. Allora, un attimino. Ok. Spero possiate vedere, Giuseppe, se non si vede, dimmi e soprattutto fammi vedere anche a me, se puoi, così mi vedo anche parlare, se è possibile.
Tutto ok,
Allora,
Michele.
vai, si vede? Sì. Perché non mi si vede a me? È un problema, no? Sbaglio io qualcosa?
No, 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 ci si vede, sei
Ah.
presente. Vai,
Ah,
vai.
sono io che non mi vedo. Perfetto. Allora, oggi di cosa parliamo? Allora, lo scopo è di dimostrare che anche le papere conoscono la fisica, ma non solo. E parleremo di dinamica dei fluidi e in generale di idrostatica e di dinamica dei fluidi, che sembrano dei paroloni molto complicati, ma alla fine della fiera parleremo di come si muovono i fluidi, che hanno delle peculiarità rispetto a quello che è il moto come dire, dei corpi solidi. Quindi quando uno pensa al moto dei corpi solidi, pensa alla mela che cade, la mela di Newton, pensa alla gravitazione, pensa alla Terra che ruota attorno al Sole, la Luna attorno alla Terra. Quando invece parliamo di dinamica dei fluidi, effettivamente ci sono delle peculiarità per il fatto che appunto i fluidi non sono dei corpi solidi. Allora, nelle figure vedete un mulino, vedete un uccello che deve essere un gabbiano, un razzo e poi la papera, perché la papera per noi è cruciale oggi. E quindi noi parleremo di fluidodinamica, ma con l'obiettivo di rispondere a queste tre domande. Perché costruiscono i mulini sempre più alti? Non so se avete mai avuto modo di osservare le pale eoliche che cominciano anche a essere parte del nostro orizzonte, certe volte sono veramente di dimensioni incredibili. Cioè è chiaro che più è grande la pala, meglio funziona, però non è solo una questione di dimensioni, c'è qualche cosa sotto, ma non solo, risponderemo anche alla domanda se effettivamente le papere conoscono la fisica. E la cosa finale magari può anche essere che l'albatros sia anche più bravo delle papere e sia anche più furbo. Quindi questi qui sono i tre obiettivi di oggi, evitando la matematica al massimo. Allora, questo qui è un consiglio che nasceva da un'idea di Mario, cercare di dare anche degli spunti, dei riferimenti. Allora, è chiaro che È chiaro che in internet, Wikipedia, YouTube, internet, potete trovare di tutto. Ma io vi sottopongo questi due libri che secondo me sono fantastici. Il primo è Fisica della vela. Fisica della vela è un fisico neozelandese che si è messo a raccontare come mai la barcavela si muove, soprattutto come mai si muove controvento. E poi nell'introduzione è fantastico perché dice: se leggete questo libro e fate le regate, questo non vi aiuterà a vincerle, però vi aiuterà ad avere la consapevolezza del perché non lo fate. E è un libro veramente interessante perché usa come dire, un trucco e anche così una cosa interessante, simpatica, come appunto lo studio del movimento di una barca nel fluido aria-mare per spiegare dei concetti di fisica abbastanza significativi perché lo fa con estremo rigore. E tra l'altro poi tutti quanti avrete seguito Luna Rossa, anche quest'anno è ritornata la Coppa America, quindi diciamo che la vela certe volte entra in casa attraverso il televisore. E un secondo libro è questo qui, fantastico. Adesso non mi ricordo effettivamente lo scrittore, questo perché l'ho letto un po' di tempo fa, non mi ricordo se è un fisico o comunque è persona di spessore, che utilizza tutti i supereroi per dimostrare che il supereroe chiaramente ha un potere che in qualche maniera gli consente di fare una cosa che concettualmente non si potrebbe fare, non so, tipo l'uomo che si allunga piuttosto quello che si incende, piuttosto che. Però per il resto. I supereroi seguono le leggi fisiche, non è che agiscono così, cioè ha tolto il superpotere che dà quindi, come dire, il bonus, tutto il resto è fatto con un certo rigore. Quindi anche lì viene preso il supereroe poi per introdurre le leggi della fisica. Quindi sono due libri, diciamo, non proprio facilissimi perché sono fatti con estremo rigore, soprattutto il primo, però che hanno questa caratteristica di rendere molto accattivante la fisica. Che è un po' quello che cerchiamo, ci mettiamo tutta la fatica e gli sforzi per fare questo programma, sperando di aver successo. Allora, gli spunti proprio a ruota libera: oggi parleremo aria, acqua, la bicicletta, la barcavela, ma anche il tubo del bagno, la sigaretta, l'aereo, il mulino a vento, lo strato laminare, il moto turbolento. Queste sono un po' le cose, l'onda creata dalle barche, l'onda del mare che si chiama FETCH, l'onda radio che qui è messa a posto per dire che non c'entra, cioè di tutte queste cose qui qual è quella che non c'entra? L'onda radio, anche se poi la teoria delle onde è sempre quella, parleremo di barcavela e poi il concetto di resistenza, quello di portanza, la galleria del vento e via andare. Allora, prima di tutto proprio un disegnino semplicissimo per ricordare una reminiscenza di quello che si studiava al liceo. Come i vettori si compongono, ci sono due grandezze fisiche, una grandezza può essere scalare, può essere vettoriale, la grandezza tipica scalare è quella del tempo del Covid, cioè ci misuriamo tutti la temperatura per vedere se possiamo entrare nel supermarket o se abbiamo invece qualche problema di salute. La temperatura è un valore scalare, cioè un numero e basta, cioè non ha mica una direzione la temperatura. Invece lo spostamento, la velocità, l'accelerazione sono dei valori delle grandezze fisiche che si misurano attraverso, si rappresentano attraverso un vettore. E quando noi andiamo a sommare le grandezze fisiche vettoriali, vanno sommate con la legge del parallelogramma. Quindi, in qualche maniera, se io ho un contributo lungo questo asse più il contributo lungo questo altro asse, la risultante si chiama questa velocità. Quindi, se ho una velocità lungo l'asse X, lungo l'asse Y. Chiaramente in questo grafico è rappresentata con un angolo che non è di 90 gradi, in generale invece si utilizzano sempre gli assi cartesiani, quindi si tende a scomporre una forza o un'accelerazione, una velocità lungo l'asse X e lungo l'asse Y dove sono 90 gradi. È un disegno che servirà giusto per dimostrare che le papere conoscono la fisica, ma state tranquilli perché non andremo certo nei dettagli di questo. Allora, introduciamo il primo concetto di idrodinamica. Allora, prima di tutto definiamo il concetto di portata. Cioè, per esempio, se io ho un fiume o anche se ho il tubo banalmente dell'impianto idrico di casa o anche se ho, per esempio, un oleodotto, cioè qualche cosa che trasporta un fluido al suo interno. si definisce portata il volume di fluido che defluisce attraverso la sezione in unità di tempo, cioè quindi è abbastanza chiaro, no? Quanta acqua scorre attraverso il tubo, divisa per la sezione del tubo, no? E questo è un concetto abbastanza intuitivo, cui segue una seconda cosa molto interessante, che invece è un pochino meno intuitiva, che se uno in qualche maniera ha la possibilità all'interno del tubo, piuttosto che del fiume, piuttosto che dell'oleodotto, di andare a fare una sezione e di verificare le velocità, scoprirà che la velocità massima sia al centro del tubo. E questo direi che non consiglio certo di andare a sezionare il tubo dell'impianto di casa, ma è sufficiente andare in montagna, andare a fare una bella passeggiata. Nel momento in cui si incontra un ruscello, potete riscontrare che l'acqua scorre molto più intensamente, diciamo, al centro del ruscello, anzi addirittura sui bordi del ruscello stesso tende a ristagnare, anche a fare dei piccoli gorghi, e in qualche maniera appare abbastanza ferma. E questo determina anche, se uno poi va a fare la sezione del torrente, che effettivamente c'è una certa profondità laddove passa tanto flusso, invece in prossimità dei bordi c'è anche poco, come dire, po poca profondità, perché tutto è quasi fermo. Allora, simpaticamente ricordo un grande artista, Franco Battiato, che ci ha lasciati di recente, che ha avuto, io lo conosco, non sono un conoscitore espertissimo esattamente di tutta l'opera, però so che ha cominciato con degli album sperimentali e forse Pollution è stato proprio il primo. Se andate a riascoltare soprattutto la canzone Pollution, e lui vi racconterà il concetto di portata. Cioè, proprio adesso non mi metto a cantare perché sennò i pochi che ci seguono si sconnettono, ma andate ad ascoltare il disco di Battiato Pollution, lo trovate anche, a parte che non lo trovate perché purtroppo i vecchi dischi non si trovano più, però lo trovate su YouTube quantomeno, e rimarrete stupiti e imparerete anche meglio di quanto vi ho detto io il concetto di portata. Però adesso cerchiamo di capire come mai il flusso dell'acqua si muove con velocità massima al centro del tubo, al centro del fiume, e tende a ristagnare sul bordo. Allora, questo è legato alla resistenza di attrito, che è legato alle forze deboli molecolari di corto raggio. Diciamo che sia io che Mario, nelle puntate precedenti, per vari motivi abbiamo parlato della tabella degli elementi, dei legami chimici, e abbiamo detto che sostanzialmente, per esempio, in chimica, quando si ha una molecola, questa molecola è tenuta assieme dai legami forti tra gli elettroni e il nucleo, quindi tra gli elementi negativi e gli elementi positivi. E chiaramente quando ho, per esempio, questo sia all'interno del singolo atomo, sia poi quando ho una molecola. Quindi ci sono delle fortissime interazioni elettromagnetiche tra la carica negativa e la carica positiva. Da un punto di vista elettrico, la molecola tendenzialmente è neutra, cioè se io per esempio prendo una molecola di acqua, la molecola di acqua è neutra, nel senso che ha due atomi di idrogeno, un atomo di ossigeno, si sono scambiati gli elettroni e la somma di tanti elettroni, tanti protoni è neutra. Però gli elettroni, per una ragione piuttosto complicata legata proprio alla caratteristica dell'ossigeno, tendono a stare un pochino di più sulle orbite dell'ossigeno che su quelle dell'idrogeno. Quindi si ha che la molecola di acqua si carica un pochino negativamente diciamo, su un lato e un pochino positivamente sull'altro lato, per effetto proprio di questa stazionarità degli elettroni verso l'ossigeno. Questo fa sì che la molecola sia leggermente bipolare, cioè abbia una parte negativa e una parte positiva. Non è una forza così forte come quella che tiene insieme elettroni e protoni, infatti è una forza un po' più debole e in questo senso di corto raggio, però è pur sempre una forza elettromagnetica. Questo fa sì che le molecole di acqua, quelle proprio sullo straterellino, diciamo, stiamo parlando per esempio di un tubo, sullo staterellino, proprio che è a contatto con il tubo, per il fatto che hanno queste cariche, tendono ad avere un'attrazione con le molecole che compongono il tubo. Quindi praticamente il primo strato atomico, o molecolare, diciamo, di acqua, tende in qualche maniera, per questo motivo, usiamo questo termine un po' impreciso ma molto chiaro, ad appiccicarsi al tubo. Cioè, quindi il primo strato di molecole si appiccica al tubo. Il secondo straterello non ha la forza di interagire con le molecole che costituiscono l'involucro del tubo, però hanno la forza di interagire col primo strato, e quindi anche loro tendono ad attaccarsi al primo strato. Quindi il secondo strato si appiccica al primo strato, il terzo strato al secondo, e così via. Chiaramente, siccome queste forze sono deboli, non è proprio un essere appiccicato così rigido, e quindi esiste un certo scorrimento. Quindi l'effetto finale è che il primo strato è sostanzialmente fermo, il secondo scorre leggermente, il terzo scorre un po' di più, perché tutti sono in qualche maniera tirati dal flusso che tenderebbe a farle scorrere. E questo è il motivo per cui la velocità aumenta, e questo poi è chiaramente in funzione anche del tipo di fluido, se si tratta di aria, se si tratta di liquido, della sua viscosità. Quindi diciamo che poi di quanto questo gradiente di velocità possa essere esteso dipende da diversi parametri, ma concettualmente è proprio questa forza intermolecolare che fa sì che gli strati di fluido rimangano, diciamo così, appiccicati e scorrano leggermente. E questo scorrere così come strati viene definito come flusso laminare di un fluido. Quindi questo va a spiegare il motivo per cui è al centro del tubo, piuttosto che al centro del fiume, che l'acqua scorre veloce, ed è in prossimità del bordo che non scorre per niente. E qui arriviamo alle papere. Questa è un'osservazione che io ho fatto di persona, e questa foto l'ho scattata io a Treviso sul fiume che possiamo andare a vedere, si chiama Sile, che è un fiume, qui non si vede dalla foto, sembra piuttosto tranquillo, ma in verità in corrispondenza del centro è piuttosto tumultuoso. Allora, tenete conto che se andate a vedere anche su internet trovate che in corrispondenza a un grosso fiume, se uno si pone la domanda di devo attraversare il fiume, qual è il percorso più rapido dal punto di vista fisico, no? Conviene che io lo attraverso proprio ortogonalmente o c'è qualche altra strategia? Allora, se uno pensa a un fiume molto grande, il discorso che il fiume scorre per lo più al centro non è valido, nel senso che lo scorrimento un po' più rallentato vale per il primo metro del fiume, ma poi il fiume è estremamente ampio, quindi poi per il resto, per tutto quanto il fiume, lo scorrimento dell'acqua è tutto uguale. A quel punto lì quello che conviene fare è in qualche maniera andare, diciamo, controcorrente con una certa velocità, in maniera tale da compensare la velocità dello scorrimento dell'acqua con la velocità, per esempio, dell'imbarcazione. Il risultato finale è che uno, puntando la barca un pochino a monte, attraversa il fiume esattamente perpendicolare. Però questo è consentito innanzitutto nell'ipotesi di questo fiume tutto omogeneo, che scorre tutto insieme, a parte il primo pezzettino, un fiume piuttosto piatto, e effettivamente una barca poi che va più veloce della velocità dell'acqua, no? Quindi riesce a, in qualche maniera, recuperare lo scorrimento ed andare dritta. Ma quello che succedeva a queste povere paperette che io ho osservato è che invece il fiume che si trovavano ad attraversare era molto stretto, e la parte veramente tumultuosa era la parte del centro, che era in qualche maniera inferiore al metro, no? E chiaramente la paperetta non aveva, soprattutto le piccoline, non aveva la velocità tale da contrastare il flusso del fiume, quindi non potevano seguire questa legge che gli diceva vai con l'angolo. Allora loro cos'è che facevano? Innanzitutto avevano capito che l'acqua sul bordo sta ferma, e quindi dicevano devo andare lì. La paperetta risaliva quel tanto che gli serviva, 2-3 metri avanti, per dire vabbè, intanto questo qui me lo guadagno. Poi si lanciava di traverso, proprio affrontando il fiume in questa maniera qui, in maniera tale da massimizzare la sua velocità, perché praticamente sommava la sua scarsa velocità con la velocità del fiume. Quando si trovava nel centro, lei, con il fatto che era in qualche maniera posizionata lungo il fiume, con qualche colpetta di pinna riusciva a passare quel tratto che è minimo, quel tratto che è minimo, che era il tratto minimamente pericoloso. Nel momento in cui riusciva a superare quello, si trovava dall'altra parte, a quel punto pirolettata un pochino sotto, ma lei lo sapeva che tanto poi sul bordo sarebbe stato in grado di risalire fino al punto dove serviva, perché dall'altra parte l'acqua sarebbe stata ferma come era anche all'inizio. E io ho visto effettivamente questa mamma con tutti i piccolini che in questa maniera si è trovata ad andare esattamente la parte opposta. Quindi effettivamente, caspita, tanto di cappello, cioè ne sanno di fluido dinamica le papere. E adesso arriviamo alla seconda domanda, come mai fanno i mulini così alti? Allora, quando noi siamo in una situazione dove abbiamo la terra e l'aria, questo qui è come se fosse esattamente una delle superfici del tubo di cui si parlava prima. Io ho un tubo dove scorre dell'acqua, ci sono due superfici, in qualche maniera se faccio la sezione, che sono le due parti del tubo, no? E il fluido ci scorre dentro. Quando invece io ho l'aria e la terra, è come se avessi un tubo dove però il secondo tubo, diciamo, è all'infinito. E quindi è come se fosse l'unico tubo che si vede praticamente è proprio la superficie terrestre. Ecco, anche il fluido aria si comporta esattamente come il fluido acqua, quindi in corrispondenza del livello zero ha una velocità dal punto di vista concettuale zero. Poi vedremo che non è proprio così, però dal punto di vista concettuale zero. E questa velocità aumenta esattamente come abbiamo visto nel tubo, e al centro del tubo è massima. In questo caso qui il centro del tubo è un concetto che non c'è, perché l'altra parte del tubo, diciamo, è all'infinito, però diciamo, superato un certo valore, la velocità del vento è massima. È chiaro che essendo l'aria un fluido molto meno denso dell'acqua, serve molta più distanza per arrivare alla velocità massima. In un tubo questo avviene distanze dell'ordine del metro, nel caso dell'aria invece vedete che si raggiunge la massima velocità, per esempio in corrispondenza a altezze dell'ordine del centinaio di metri. Poi chiaramente cambia in funzione del territorio, perché se il territorio è perfettamente piatto, cioè non esiste nessun disturbo, questo fluido, quest'aria, questo movimento del vento non è minimamente perturbato, quindi è il più ideale possibile. Nel momento in cui sono in una zona rurale con delle costruzioni di piccole dimensioni, diciamo la perturbazione del flusso è minimale, quando invece sono in un ambito cittadino, addirittura con dei palazzi molto alti, a quel punto questi palazzi perturbano il flusso e quindi devo andare molto più in alto per poter avere la massima velocità. Però questo sta a dimostrare che il motivo per cui si costruiscono i mulini, vabbè, chiaramente la dimensione dell'elica è chiaro che più è grande e più, più il mulino è potente, però anche il fatto che viene costruito questo grosso basamento per alzare il mulino è proprio legato al fatto che ci si va a posizionare in questa zona dove il flusso dell'aria è più alto. Tutto questo discorso che abbiamo fatto fino adesso vale quando parliamo di flusso laminare, cioè di flusso che è perfettamente allineato. Come abbiamo visto prima, i piani anche a livello atomico sono piani di scorrimento paralleli. Nel momento in cui il moto assume una connotazione di tipo turbolento, viene anche a meno il fatto che il flusso al punto spazio zero è uguale a zero, cioè il fatto che la velocità si annulla sul bordo vale dal punto di vista rigoroso se il flusso è laminare. Quando il flusso è turbolento non è vero, però è pur sempre vero che al di sopra di una certa altezza la velocità del vento, la velocità del fluido è maggiore. E questo è anche un grafico che dimostra, per esempio, presa una pinna che si muove in un fluido tipo il mare, effettivamente esiste una lunghezza per la quale il fluido mantiene la connotazione laminare, cioè riesce a essere perfettamente ideale, come vi ho spiegato con questa figura. Nel momento in cui il fluido continua a spostarsi lungo questa superficie, in qualche maniera, per una qualche ragione, che poi andremo a spiegare, si vanno a creare delle perturbazioni e non rimane più questo scorrimento laminare e il flusso diventa turbolento. A questo punto non è più vero che il liquido è fermo in corrispondenza della superficie, c'è un movimento molto più turbolento, e dal punto di vista dell'attrito, in qualche maniera della resistenza, si ha molta più resistenza. Quindi tutti i progettisti si sforzano per andare a realizzare dei profili che consentono di mantenere il flusso laminare il più possibile, perché consentendo questo fatto si minimizzano gli attriti. Ci sono diversi parametri tra cui ci si può giostrare per far ciò. Uno di questi è chiaramente, per esempio, la densità e la viscosità del fluido, però è evidente che se uno si deve muovere con un aereo in aria o piuttosto con una barca in mare, non è che può andare a cambiare il fluido, quello è. Però diciamo che chiaramente questa anche quanto è la distanza dopo la quale si ha un cambiamento di stato tra il flusso laminare e il flusso turbolento dipende anche dal tipo di fluido. Ecco, salto un po' avanti e indietro perché serve per la spiegazione. Si può fare questa esperienza, anche se io vi raccomando di non fumare, non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, per cui questo esempio mi piace fino a un certo punto, però è un esempio molto semplice. Se uno prende una sigaretta e la usa soltanto per fare l'esperimento, però, e la accende, la mette sul portacenere, se osservate, in qualche maniera chiaramente l'aria calda tende a salire, e nella parte iniziale per circa una ventina di centimetri tende a salire, conservando una chiara direzione in maniera laminare. Esiste poi un certo momento in cui questo flusso laminare si disperde e si ha proprio la turbolenza. Quindi questo esempio della sigaretta va proprio a dimostrare questo che vi ho rappresentato in questo disegno, come effettivamente nel muoversi di un oggetto all'interno di un fluido si ha una prima sezione, diciamo, dove lo scorrimento è laminare, e una seconda sezione dove lo scorrimento è turbolento. Quando lo scorrimento è turbolento, appunto, ci sono maggiori attriti. Se prendiamo il vento, che è un esempio di fluido che osserviamo, il vento di brezza tipico del mattino, soprattutto lo osservate alla mattina presto sul mare, che dà un'increspatura veramente minimale, quello è chiaramente un vento dove il profilo laminare è veramente quasi al 100%, tant'è che è minimo sulla superficie e crea delle onde che sono di dimensioni minime. Nel momento in cui invece io ho un vento di perturbazione, quindi un vento che non è più dovuto dal vento di brezza, quindi da proprio dei movimenti di grande masse d'aria per effetto di differenti temperature, ma proprio invece da turbini, a quel punto il flusso non è più laminare e quindi questo viene meno. E c'è effettivamente anche una turbolenza, a quel punto ci sono anche le raffiche, c'è tutto un movimento, ci possono essere anche dei gorghi, è tutto molto più complicato, e dal punto di vista anche della resistenza c'è molto più attrito in gioco. Allora, vediamo, ci siamo persi qualche pezzo fondamentale. Ecco, diciamo, c'è il concetto di dinamo, che vi accenno semplicemente per dire che la dinamo in qualche maniera è l'oggetto inverso del motore elettrico. Il motore elettrico, fornendo energia elettrica, si genera movimento, e invece la dinamo ottiene la funzione opposta di, a fronte di movimento di una spira in un campo magnetico, perché questo è il funzionamento di base di una dinamo. Io ho un campo magnetico che è questo rappresentato da questi due magneti, all'interno ho una spira che si muove, per il fatto che ho effettivamente un cambiamento del campo elettromagnetico si genera una corrente. Quindi con una dinamo io cos'è che faccio? Di fatto riesco a produrre energia elettrica per effetto del movimento di una pala del vento. Quindi questo era soltanto per completezza, per dire effettivamente come funziona un mulino. Vabbè, questo lo saltiamo perché è banale. Allora, oggi formule zero, parleremo soltanto del teorema di Bernoulli, ve ne parlo dopo. della resistenza o della, appunto, quello che vi ho detto prima, l'attrito all'interno del fluido, che è un qualche cosa che dipende da una serie di parametri, ma fondamentalmente da tre parametri importanti. Uno è questo costante che certe volte è indicata come CX, l'avete visto sicuramente certe volte nella pubblicità delle macchine, quando dicono questa macchina qui ha il CX di 0,31, eccezionale, quindi la forma dell'oggetto chiaramente influisce sulla resistenza. Se io faccio una scatola quadrata, quando si muove la macchina, chiaramente fa molto più resistenza rispetto a un profilo molto più aerodinamico. E poi gli altri due parametri fondamentali sono la lunghezza, soprattutto per una barca, è importante la superficie bagnata, e la velocità al quadrato. La velocità al quadrato è importante per dire che, attenzione, che tutte le forze di attrito che in qualche maniera frenano il movimento della macchina aumentano col quadrato della velocità. Questo è anche il motivo per cui, se andate a vedere, io lo facevo quando ero piccolino, andate a vedere le Ferrari, non è mica vero che quando raddoppi la potenza raddoppi la velocità della macchina, perché a un certo momento c'è questo quadrato della velocità o anche della potenza, a un certo punto di vista, che incide sulla resistenza. Quindi quando io vado a 280 km all'ora e se io vado a 350 non è mica lineare la relazione, quindi effettivamente questo è un po' una penalizzazione. L'ultimo aspetto è questo famoso numero di Reynolds, non andiamo sicuramente nel dettaglio, però è un numero empirico legato a una serie di parametri, tra cui la densità, la viscosità del fluido, la lunghezza, per esempio, vi ho detto prima, bagnata della nave, per esempio se stiamo parlando di acqua, e anche la velocità del fluido stesso. Ma la cosa interessante è che questo numero di Reynolds è quello che dà proprio una rappresentazione empirica del passaggio dal profilo laminare al profilo turbolento. È il numero di Reynolds che regola questa cosa, che chiaramente cambia in funzione del fluido. In questo caso qui siamo in situazioni di aria, il numero di Reynolds è diverso in situazioni se il fluido è acqua, però è in qualche maniera il numero di Reynolds che ci dà ragione di questo passaggio di stato. Ok. Detto questo, un'altra ambizione è quella di, vi ricordate all'inizio, di parlare dell'Albatros, ma anche della barca a vela. Come mai si muove una barca a vela? Cioè, qual è l'effetto che fa sì che una barca si muova, no? Perché non è tanto il fatto che la barca si trova in un fluido, ma la cosa interessante è che la barca si trova in due fluidi, perché la barca si muove all'interno dell'acqua, che è un fluido, e si muove anche all'interno dell'aria. Perché se io banalmente metto un pezzo di legno in acqua, questo pezzo di legno scorre seguendo la corrente. E se prendo un fazzoletto che è spinto dall'aria, il fazzoletto si muove nell'aria. Quindi sia il tronco che il fazzoletto, da un certo punto di vista, se io lo osservo muovendomi insieme al fluido, è come se fosse fermo. Cioè un tronco nell'acqua non subisce nessuna forza e si muove con l'acqua. Perché la barca si muove? È proprio per il fatto che la barca ha, come dire, una presenza in entrambi i fluidi. C'ha lo scafo dentro nell'acqua, c'ha la vela dentro nell'aria. Ed è la differenza tra lo spostamento di acqua e aria che determina delle forze sulla barca stessa che fa sì che la barca si muova. E quindi, come è scritto qua, è l'azione simultanea dell'aria sulla vela e dell'acqua sulla deriva che permettono alla barca di navigare. E c'è una simmetria perfetta tra quello che è l'idrodinamica e l'aerodinamica, cioè il movimento del fluido acqua e il movimento del fluido aria. E l'aria che si sposta chiaramente è il vento, e l'acqua che si sposta è la corrente, ma quello che conta è la velocità tra aria e acqua. E una delle cose più interessanti è: ma come caspita fa una barca a vela ad andare controcorrente, che c'è, cioè controvento, diciamo, controcorrente dell'aria, che è una cosa istintivamente non così ovvia, diciamo. E su questo ci aiuta il teorema di Bernoulli, che enunceremo nella maniera più semplice possibile, che spiega come mai nasce una forza che si chiama portanza, che è quella che permette all'aereo di volare e alla barca a vela di navigare. Ecco, tendo a dire che La vera portanza è quella dell'aereo, perché è una forza che contrasta la forza di gravità e quindi consente all'aereo di volare, quindi è una vera portanza perché si muove sull'asse verticale, quindi tende a far salire l'aereo. La portanza che c'è su una vela sì, invece è sul lato orizzontale, quindi non è una vera portanza, è una forza lungo l'asse orizzontale, però diciamo è assolutamente analoga alla portanza di un aeroplano. E la portanza come concetto è semplicissimo, se la volete sperimentare è sufficiente che in macchina passate il finestrino, mettete la mano fuori con l'aria che scorre, se la mano la mettete ortogonale all'aria, la mano bene o male sente l'aria ma non si schioda, nel momento in cui tu lo inclinate leggermente o in alto verso il basso, improvvisamente riceve una spinta verso l'alto che è proprio quella che fa sì che l'aereo stia voli e che la barca si sposti. Ecco. Cerco di accelerare perché voglio lasciare poi anche spazio alle domande, al dibattito, però vi annuncio il teorema di Bernoulli nella maniera più semplice possibile e vi mostro questo esempio. Questo esempio è molto interessante perché rappresenta un tubo strozzato, quindi il tubo strozzato in maniera assolutamente non intuitiva si ha il fenomeno che la velocità del fluido nello strozzamento del tubo è maggiore della velocità dove il tubo non è strozzato. E uno dice, caspita, però questo non lo capisco, perché se io, avete tutti l'esperienza che se andate in autostrada e ci sono i lavori e il restringimento dell'autostrada, non è mica vero, anzi in generale si genera la coda. E la coda si genera proprio per il fatto che mentre qua, quando l'autostrada ha tutte le corsie, le macchine scorrono alla velocità che è consentita, quando c'è lo strozzamento le macchine rallentano e si ha la coda. Ok, però questo qui perché avviene? Perché le macchine innanzitutto sono delle cose grosse e il guidatore cerca di attraversare la strozzatura in sicurezza, rallentando, effettivamente diciamo, c'è un comportamento umano che fa sì che di buon senso che uno di fronte alla strozzatura rallenti. Le particelle non hanno il buon senso, le particelle sanno che devono mantenere la velocità del flusso, quindi nel momento in cui riescono in qualche maniera a gestire il fatto che accelerando la portata si mantiene, lo fanno. È evidente che se la portata del liquido è tale per cui la strozzatura non consente più questo, a un certo punto ci sarà traboccamento del liquido e quindi effettivamente se io cerco di far passare una quantità di flusso incredibile su uno spessore minimo, questo non avviene, perché c'è una limitazione. Ma finché questo è consentito, le particelle faranno di tutto per accelerare e faranno sì che praticamente la portata del condotto si mantiene costante. E quello che ci ha insegnato Bernoulli è che nel momento in cui io ho un aumento della velocità, ho una diminuzione della pressione, per il fatto che l'energia si conserva e quindi, come rappresentato qua, la pressione più l'energia cinetica più l'energia potenziale, questa energia potenziale è una costante. Questo fa sì che se io vado a prendere il profilo di una vela che si muove all'interno di un fluido, io ho esattamente, andando a vedere le linee di flusso, che ho uno schiacciamento delle linee di flusso, diciamo, sotto vento, quindi ho una sorta di accelerazione del fluido sottovento alla vela, invece ho una decelerazione in corrispondenza del sopravvento, esattamente una cosa similare a questa figura del tubo. Quindi quello che si determina proprio per la legge di Bernoulli è che ho uno sbilanciamento di pressione, quindi quello che si determina è una pressione che spinge sulla vela, diciamo puntualmente in tutte le direzioni, e determina una forza in questa direzione, che questa forza è stata detta portanza per, come ho detto prima, per preso dal mondo dell'aeronautica, però di fatto non è una vera portanza, è una forza laterale. Questa forza laterale, che ha una componente minima nella direzione dello spostamento, fa sì che, come vi ho detto prima, la forza può essere scomposta, quindi c'è una componente trasversale e una componente minima di avanzamento, quindi questa è quella componente che fa sì che la barca avanzi di bolina, e questo fa anche vedere che la gran parte della forza viene contrastata, e tra l'altro questo avviene perché c'è la deriva, quindi altrimenti la barca si muoverebbe lungo questo asse, però la deriva fa sì che questa forza lungo questo asse sia contrastata dalla deriva stessa, a parte lo scarroccio, e quindi la barca in questa direzione non si può spostare, e quella minima componente di spostamento fa sì che la barca si muova. E quindi quando io ho una barca in questa posizione, è una barca in profondo equilibrio, equilibrio perché il grosso delle forze sono in equilibrio e la forza che lo sposta è una parte minima del tutto. La grossa forza è quella che si determina tra la forza del vento che tenderebbe a spingere la barca in questa direzione, la deriva che lo contrasta e l'equipaggio che la tiene in piedi, con poi tutta questa caratterizzazione bella. Però effettivamente è una simmetria in movimento, diciamo così. Poi chiaramente è molto vantaggioso quando io mi sposto col vento a favore, questa è la direzione di Lasco, se addirittura viene da poppa mi muovo ancora più velocemente perché la componente di spostamento, diciamo la portanza va tutta nella direzione dello spostamento, quando invece sono di bollina la gran parte della portanza viene in qualche maniera diciamo consumata dalla deriva che tende a far andare la barca come se fosse lungo un binario, la componente di spostamento è minimale. Però minimale fa sì che una barca si possa muovere anche a velocità significative dell'ordine delle decine di nodi, no? Ecco, siamo arrivati quasi alla fine, vi faccio notare che è proprio vero il fatto che non è tanto il vento, ma è la differenza tra vento e corrente. Per cui, paradossalmente, se io prendessi una barca a vela, è una situazione un po' atipica, però la mettessi in un fluido con una corrente senza vento, di fatto è il vento apparente, cioè la differenza di spostamento, e la barca il navigante osserverebbe del vento, che in verità è la differenza tra lo spostamento dell'acqua sotto e dell'aria. Quindi non è tanto la velocità del vento, ma è proprio la velocità relativa tra vento e corrente, no? E paradossalmente, se io avessi una giornata con grande vento, ma con la stessa corrente nella direzione del vento, praticamente la barca sarebbe ferma, perché effettivamente la differenza relativa è uguale a zero. E a quel punto la barca si muoverebbe, come vi ho detto prima, al tronco, alla deriva. Qui così vi faccio vedere il 470, che è una barca fantastica, progettata da un francese nel 63, c'ha quasi la mia età. E arriviamo all'Albatros. Perché l'Albatros è ancora più intelligente della papera? Perché non solo lui attraversa, ma lui sfrutta tutto quello che vi abbiamo spiegato oggi per muoversi contro vento. Cos'è che fa? In qualche maniera lui ha un profilo alare incredibilmente ampio e riesce in qualche maniera a scendere come fosse una specie di aliante planando, riesce a fare degli spostamenti perdendo un metro di quota anche di più di 20 metri, no? E quando è arrivato quasi al limite dell'onda, a quel punto lì, per il fatto proprio che c'è un gradiente, come vi ho spiegato prima, che c'è un gradiente tra il vento che c'è proprio in prossimità del bordo dell'acqua piuttosto che a 10-20 metri, lui sfrutta questa specie di corrente ascensionale per ritornare su e si muove, praticamente va di bolina come una barca senza muovere le ali, e questo era un mistero, cioè, tutti quanti dicevano ma come fa l'Albatros a volare senza muovere le ali, quando per esempio tutti gli altri uccelli, tipo i gabbiani, lo fanno, no? È stato scoperto soltanto nel 1883. E tra l'altro, andando, questo l'ho scoperto in internet, non sapevo, però ha proprio l'Albatros una sorta di fascio che fa sì che quando lui si mette in posizione di planata è come se fosse bloccata l'ala, per cui non fa neanche lo sforzo muscolare di tenere le ali aperte, perché la natura lo ha dotato di questo meccanismo che fa sì che praticamente quando lui funziona come un aliante di fatto non fa neanche fatica. Le ultime due slide, una per dire, mi ricordo un mio amico che diceva, mi aveva detto, un altro ingegnere mi diceva, un conto sono le onde, un conto il vento. Come un conto sono le onde, un conto il vento? Sì, le onde ci sono perché ci sono le onde e poi c'è il vento. Invece non è così, cioè chiaramente le onde del mare ci sono perché c'è il vento, ma non solo. Esistono dei calcoli che fanno vedere quant'è l'altezza dell'onda in funzione di quant'è il vento. Potete vedere da questo grafico, per esempio, che se ho un vento di 10 metri, a distanza di poche miglia marine, raggiungo la massima altezza dell'onda, che è intorno al metro. Quando invece io ho dei venti molto più significativi, intorno ai 30 nodi, quindi 60 km all'ora, per arrivare alla massima altezza dell'onda, che può arrivare fino a 4 metri e mezzo, devo invece come dire, andare fuori per un bel po' di strada. E non so se conoscete, a Trieste, per esempio, c'è la bora è un vento che spira da nord, quindi è un vento di terra. La bora può arrivare anche a 100 km all'ora, ma in prossimità dei primi metri del mare, il mare è piatto, proprio il fatto che non fa tempo a montare. Poi chiaramente a poche miglia improvvisamente, poi chiaramente essendo un vento 100 km all'ora determina una certa onda, ma siccome è un vento che non ha neanche una grande estensione, non è che muove il mare più di tanto. Questo è per dire che c'è una connessione ben evidente tra l'acqua e il mare. E l'ultimo accenno, proprio veloce, poi chiudo, chiaramente esiste anche la galleria del vento, dove tutti questi fenomeni sono studiati, dove è possibile anche fare studi di aerodinamica sui modellini, sui ponti, sugli aerei, sulle navi, e chiaramente consente di, come dire, studiare tutte queste cose anche dal punto di vista pratico. Spero di aver dato risposta a tutte le domande che ci eravamo posti. E qui siamo.
Sentiamo Mario, che lui è un esperto di aerodinamica.
Però, come diceva Michele, se parliamo di aeroplani, parliamo di una situazione fisica diversa, perché non abbiamo un pezzo dell'aeroplano immerso in un fluido e un altro pezzo immerso in un altro fluido. Quindi noi abbiamo l'aeroplano o a terra investito dalle correnti di terra, oppure in volo nell'atmosfera terrestre. Però i principi sono fondamentalmente gli stessi, nel senso che un'ala di aeroplano, se è in condizioni in cui lo strato limite, cioè quella parte di atmosfera, di aria, aderisce all'ala e si muove di moto laminare, allora in queste condizioni si generano delle forze aerodinamiche che dipendono dal profilo alare, come diceva Michele, perché c'è un coefficiente di portanza che può essere normalmente determinato in maniera sperimentale, e la portanza dipende dalla densità dell'aria, dipende dalla superficie alare ovviamente, e dipende dal quadrato della velocità. Quindi un aeroplano sta in aria perché le sue ali conservano una situazione in cui lo strato limite mostra ancora un moto laminare, e quindi si genera questa forza, che però è una forza sostanzialmente dovuta al fatto che al di sopra dell'ala c'è una zona di pressione che è minore di quella che c'è al di sotto dell'ala. Quindi la differenza di pressione è quella che tiene in aria l'aeroplano. Quindi l'aeroplano non è che ha, per così dire, una forza che lo spinge verso l'alto, ma è risucchiato verso l'alto da questa differenza di pressione. Quando qualcuno dice abbiamo incontrato un vuoto d'aria, no? I vuoti d'aria non esistono, ragazzi. La biosfera non può avere dei buchi dove non c'è nulla, no? Questo è evidente. Sta dicendo che l'aeroplano nel suo volo ha trovato delle condizioni aerodinamiche che sono diverse e che costringono l'aeroplano a una caduta di qualche volta e di qualche centinaio, migliaio di piedi, dovuta al fatto che la forza, cioè quella la differenza di pressione tra quello che c'è al di sopra dell'ala e quello che c'è al di sotto, bruscamente diminuisce. E quindi l'aeroplano non si sostiene più e va giù. Fino a quando? Fino a quando ristabilisce una situazione in cui la portanza lo tiene a quella quota. Si potrebbe parlare anche di situazioni limiti a bordo degli aeroplani, tipo quando è che l'aeroplano stalla. Cioè c'è una situazione in cui se l'ala ha un'inclinazione al di sopra di un certo angolo rispetto al vento relativo, la geometria dell'insieme è tale da far saltare questa situazione. Quindi non ho più uno strato limite che aderisce all'ala, ma ho uno strato limite che si stacca. E quindi a ridosso della superficie dell'ala non ho un moto laminare, ma ho un moto turbolento. E questo naturalmente fa decadere la capacità dell'ala di tenere in volo a una certa quota, a una certa velocità, l'aeroplano. E una delle cose che ti insegnano quando fai il corso di pilotaggio è quello di riconoscere l'approssimarsi di una situazione di stallo. Ed è, come dire, fisicamente avvertibile. Perché? Perché non è una transizione, come dire, istantanea, ma ci mette un po' di tempo l'aeroplano a entrare in una situazione di stallo. In quell'intervallo di tempo l'aeroplano vibra e tu lo senti proprio, tutta la struttura vibra. Perché? Perché una parte dello strato limite sta diventando turbolento e quindi l'aria, in inglese si dice buffeting, no? L'aria sbatte contro la superficie dell'aeroplano in maniera caotica, in maniera turbolenta. E devi riconoscerlo, perché se non riconosci quella situazione nessuno ti darà mai un brevetto di pilotaggio.
Beh, meglio.
Sentiamo Vincenzo, magari se vuoi aggiungere qualcosa.
Ma io, loro parlano in maniera molto scientifica, per farlo capire a chi non mastica tanta scienza, tante formule. Per esempio quella dell'aereo, ma che vale anche per quello della barca, ma anche per le case scoperchiate. Io tante volte l'ho spiegato in questa maniera. L'ala, come avete detto voi, come ha detto Mario e Michele, l'ala di un aereo ha la parte inferiore che è piatta, la parte superiore che è rotonda, più o meno, no? Curvata. E allora cosa succede? Immaginiamo due filetti che vanno a sbattere contro l'ala. Uno percorre il lato di sotto e quindi ha un corso, diciamo, facciamo di 5 metri. Quell'altro, invece, l'altro filetto, il suo amico, percorre l'ala di sopra, che non sono più 5 metri, ma saranno 5 metri e mezzo, e lo deve fare a una velocità superiore. Due si devono andare a ricongiungere, se no succede o il fine mondo, no? La fisica non compagia più. Allora, siccome quello superiore deve correre a una velocità superiore rispetto a quello inferiore, questo qui determina una depressione nella parte superiore dell'ala che tiene su l'aereo.
Certo.
Tutto bene? Similmente per la barca.
No, perfetto.
Un esperimento che possono fare tutti è prendere un foglio di carta e metterlo su, come dice, metterlo su due supporti. Con un fono uno manda l'aria dentro, diciamo, in questa specie di galleria che si forma, va bene? Allora l'immaginazione, la gente immagina, vabbè, l'aria che passa in questa specie di tubo fa alzare il foglio, e invece no, lo fa incurvare verso il basso. Per quale motivo? Perché l'aria che noi mettiamo in questa specie di tubo acquista velocità e quindi ha una pressione inferiore rispetto all'aria che c'è sopra la carta, e quindi il foglio si incurva verso il basso. Ho detto bene? La stessa cosa dovrebbe accadere, il fenomeno di che si scoperchiano i tetti non è dovuto al vento che sbatte sulla casa, ma al fatto che il vento sul tetto, come si dice, acquista una velocità tale per cui c'è una depressione che fa alzare le tegole e tutto il resto.
Sì, perché una volta questa cosa si spiegava con una formuletta semplicissima, dove c'era una costante che poteva essere trascurata, e il prodotto della pressione della velocità alla fine doveva essere costante.
Sì, esatto, il teorema di Bernoulli.
Questo significa che se aumenta la velocità diminuisce la pressione, o viceversa. Quindi se tu fai un profilo tale per cui, come diceva Vincenzo, la particella d'aria percorre un percorso più lungo, necessariamente se deve ricongiungersi con l'alta, cioè se noi esaminiamo il moto a una distanza tale per cui non è perturbato dalla presenza dell'ala, in queste condizioni, siccome P per V è costante, vuol dire che la pressione al di sopra dell'ala è più bassa di quella che c'è al di sotto.
E manda su l'aereo.
C'è però da dire, se volete ascoltarla, un'altra situazione di stallo negli aeroplani, perché quella che ho descritto prima è uno stallo, chiamiamolo geometrico, nel senso che dipende dall'angolo di incidenza dell'ala rispetto al vento relativo, ed è il cosiddetto stallo in velocità, cioè i filetti fluidi che si muovono di moto laminare a contatto con l'ala si possono staccare al di sopra di una certa velocità. Quello si chiama stallo in velocità. Allora, i moderni aerei di passeggeri che viaggiano a 35.000 piedi e a 900 km all'ora e che volano con un angolo di incidenza intorno ai 2,5-2,6 gradi, hanno due parametri. Il primo è questo: che in quelle condizioni normalmente l'angolo di incidenza critico, cioè quello in cui si verifica lo stallo per ragioni geometriche, è 4,1 gradi, 4,2. Cioè c'è una differenza sottilissima di un grado e mezzo o poco più tra l'assetto aerodinamico giusto e l'assetto di stallo. E la differenza in velocità, che dipende da altre condizioni, tipo la densità dell'aria e cose di questo genere, è dell'ordine dei 50-70 km all'ora. Quindi se per una qualche ragione l'aeroplano accelera improvvisamente rispetto alla velocità, rispetto all'aria, di 50-70 km si verifica uno stallo in velocità. La cosa si può complicare, e se fate il corso di pilotaggio l'istruttore ha l'obbligo di complicarvela, se voi avete uno stallo in virata. Perché? perché in virata, per ragioni aerodinamiche un po' complicate da spiegare, stalla prima una semiale e poi l'altra. Normalmente è la semiale esterna per una serie di ragioni. A quel punto si innesca una vite. Cioè l'aeroplano perde portanza su una semiala, fa così, ruota e va verso il suolo. E bisogna saperne uscire.
Allora io ho due curiosità. A me piace la Formula 1. Quando seguo la Formula 1, molto spesso spiegano questi fatti. Quindi dice l'ala anteriore e l'ala posteriore vengono modificate per minore resistenza nell'area, quindi maggiore velocità. E molto spesso dicono se come dire, alleggerire il peso aerodinamico. Cosa significa alleggerire il peso? Cioè, come va a incidere sulla velocità l'incidenza di un'ala di una monoposto? Cioè, deviando i flussi d'aria?
Allora, io non sono un esperto di Formula 1, però io penso ci sono due parametri importanti. Il primo è, come ho detto io, il CX, no? Quindi la resistenza all'avanzamento dipende dalla velocità al quadrato, le dimensioni e il CX, che è il fattore di forma, no? Quindi tu devi fare la macchina più aerodinamica possibile, ma non solo, perché tu lì sei a velocità tali che devi avere anche una certa aderenza. Per cui effettivamente i profili delle Formula 1 hanno, secondo me, due finalità. La prima, di minimizzare la resistenza all'avanzamento, ma anche quella con quel, non so, io non sono esperto, però le minigonne, gli alettoni, cioè devono avere anche, in qualche maniera, schiacciare la macchina sul suolo in maniera tale da massimizzare anche l'aderenza della macchina stessa. Quindi lì c'è proprio l'ottimizzazione di questi due aspetti qui, e proprio le gallerie del vento servono proprio per fare quei fine tuning sottili lì.
Certo, bisogna trovare un equilibrio. Se tu fai questo, cioè se schiacci la macchina sul pavimento e quindi gli fai acquistare una maggiore aderenza, contemporaneamente aumenti la resistenza all'avanzamento, perché a parità di qualsiasi altra condizione, più lo pneumatico è schiacciato sul terreno e più offre resistenza al rotolamento. Quindi è un equilibrio che devi trovare tra la potenza che scarichi, che ti dà la velocità della macchina, e la resistenza all'avanzamento, che influisce sulla velocità.
E la tenuta, allora, di strada, soprattutto in curva, che devi avere.
Quando tu piloti un aeroplano e ti avvicini al momento in cui devi atterrare, che cosa fai? Di solito si vede, se sei a bordo, che all'estremità dell'ala c'è un movimento e ci sono delle superfici che scendono. Ok? Quelli sono i flap. Che fanno i flap? I flap fanno due cose sostanzialmente. Aumentano la superficie alare e aumentano il percorso sopra, come dicevamo. Quindi il coefficiente di portanza aumenta, ma aumenta contemporaneamente il coefficiente di resistenza. Quindi quando tu vai all'atterraggio e abbassi il flap, devi dare motore, perché altrimenti la velocità scade. Ok? Perché si fa questo? Si accetta un aumento della resistenza all'avanzamento, perché io ottengo un coefficiente di portanza tale che mi permette di ridurre la velocità con la quale io tocco la pista. Perché, come vi ho detto prima, la portanza dipende dal coefficiente di portanza, dalla superficie alare che ho aumentato con il flap, e dalla velocità. A parità di condizioni, se io aumento la superficie alare, posso diminuire la velocità alla quale l'aeroplano sta in aria. Naturalmente, siccome contemporaneamente aumenta la resistenza all'avanzamento, questa cosa la posso fare se ho potenza disponibile, cioè se do motore per compensare questo aumento di resistenza aerodinamica.
Un'altra curiosità che avevo quando Michele parlava delle papere, cioè questo ci fa capire come le leggi della fisica hanno determinato diciamo, le caratteristiche degli abitanti della Terra. Cioè le papere sono adattate a quelle caratteristiche che gli permettono di un avanzamento più facile. Quindi a me ora si stanno scoprendo tanti esopianeti, quindi immaginiamo che la vita su questi esopianeti sarà diversa dalla vita che abbiamo sulla Terra, perché ci sono caratteristiche di questi pianeti che sono differenti. Cioè, certo. Quindi la vita viene condizionata dalle leggi della fisica, quindi anche dalle caratteristiche dove si sviluppa. Non è assolutamente. Noi siamo così proprio perché siamo nati sulla Terra. E quindi siamo costruiti geneticamente per vivere sul pianeta Terra. È così, in generale.
Ma guarda, assolutamente hai ragione, e in questo senso qui ti riconsiglio ancora il libro che ho consigliato all'inizio, perché è proprio, secondo me, trovi risposta. Cioè, questa fisica dei supereroi, effettivamente questo scrittore prende a esempio tutti questi supereroi, quello che andava alla velocità della luce, in qualche maniera per esplorare la dipendenza tra le leggi fisiche e la caratteristica del supereroe stesso. Chiaramente, come dici tu, questo qui potrebbe anche avere degli sviluppi tutti diversi laddove ci fosse un pianeta dove, non so, la legge di gravitazione è differente anche semplicemente per la massa del pianeta o cose di questo tipo, o anche la densità dei fluidi, cioè chiaro.
Allora, attenzione Michele, che noi abbiamo fatto delle assunzioni quando parliamo di leggi fisiche che sono delle assunzioni, non sono dimostrate, no? Cioè il fatto che ciò che scopriamo sulla Terra, quindi una qualsiasi legge fisica che vale sulla Terra debba valere sull'esopianeta di cui parlavi, è un'assunzione non dimostrata.
No, infatti, sì, per quello, esatto, quindi potrebbe essere diverso.
Potrebbe essere diverso. Quando parleremo di Big Bang, di modelli, eccetera, ci sono dei modelli di universo dove praticamente ci sono dei mini universi, chiamiamoli così, ciascuno con le sue proprie leggi di fisica e ciascuno con le condizioni che possono determinare oppure no la vita in pianeti che hanno le condizioni fisiche simili a quelle della Terra. Quindi è tutto un capitolo molto aperto e molto affascinante, che però bisogna ricordare che le assunzioni sono tali, insomma. No?
Va bene, andiamo in vacanza, quindi quando riprenderemo a settembre in questo caso?
All'inizio di settembre.
Sì, io all'inizio era...
Prometto di fare la seconda e magari anche la terza parte sulle nanotecnologie, perché abbiamo lasciato aperti due temi. Un primo tema è approfondire le applicazioni. Un secondo tema molto interessante è: ma come diavolo si fa a maneggiare elementi a quel livello di dimensioni? Cioè come... che cosa sono i robot molecolari, per esempio, oppure come si fa a ottenere una lamina di grafene, a fabbricarla, e magari quanto costa un grammo di grafene, perché si può comprare, sul mercato sta intorno ai $200 al grammo. Quindi, almeno questo... Prego.
Cioè è tutto dopo le vacanze.
Sì.
Posso proporre un tema?
Sì.
Allora, prima In effetti questo è un fatto vero, è raccontato come barzelletta, ma è un fatto vero. Ed è diciamo l'esame, probabilmente lo conoscete già, esame di fisica tecnica, mi pare a New York o qualcosa del genere. Allora, un professore all'università assegna un tema: se esiste l'inferno, dite, lo conosci già Mario?
No, vai avanti perché ne conosco una versione, quindi non...
Allora, il tema è: se esiste l'inferno, ditemi se fa caldo, se fa freddo e spiegatene il motivo. Chiaramente all'università molti sono rimasti, come dice, con la bocca aperta. Comunque c'è uno studente intelligente che ha preso la lode, che dice: l'inferno, se esiste, è un posto popolatissimo, perché se uno è cristiano va all'inferno perché non è musulmano, se è musulmano va all'inferno perché non è cristiano, insomma sostanzialmente tutti noi andremo a finire in inferno. Siccome l'inferno è anche, diciamo, un posto, un'area, insomma, lei ha un volume chiuso, nel senso che non si espande, allora aumentando la popolazione in quest'area, sicuramente, come per tutti i gas, aumenta la temperatura. Secondo la legge, non mi ricordo quale legge, ditelo voi Mario e Michele.
Oddio, è la legge del gas ideale.
Boyle-Force.
Sì, esatto.
Boyle-Force. Per la legge di Boyle, la temperatura in questo posto chiamato inferno sicuramente sarà altissima e aumenta sempre di più. Controprova.
Il diavolo se...
Controprova.
Il diavolo. Il diavolo.
Sono innamorato di una ragazza da un paio d'anni e quando gliel'ho chiesta la ragazza mi ha risposto: te la darò quando in inferno ghiaccerà. Siccome fino ad ora non me l'ha data, vuol dire che non sta ghiacciando. Ma fa caldo. Questo è un fatto reale, non una barzelletta. Ecco. Sì. Allora, uno dei temi per voi che siete esperti, che siete, potrebbe essere anche qualcosa del genere, no? La fisica...
La termodinamica.
Come?
La termodinamica.
Termodinamica, sì.
Qui stiamo, come dire, affrontando un terreno come quello che dicevo prima, perché l'estensione all'intero universo delle leggi della termodinamica ha dei significati anche dal punto di vista filosofico. Quindi se uno pensa all'entropia e al fatto che l'universo per definizione è un sistema chiuso, l'universo è destinato a un valore di entropia massimo, che significa la morte termica dell'universo. Ok? Ci sono aspetti della teoria della relatività che potrebbero portare a universi che muoiono perché si dissolvono, perché la quantità di materia è talmente bassa rispetto al volume dell'universo che praticamente il valore di densità di materia è sceso a zero. Quindi c'è un problema gigantesco dal punto di vista, a mio modesto parere, per carità, c'è un problema gigantesco nel parlare di, come dire, di elementi che riguardano qualcosa che vanno davvero molto lontano dalla Terra e che riguardano volumi di spazio, se lo vogliamo dire in questo modo, oppure estensioni di materia che sono arbitrari, perché l'assunzione che una legge che noi scopriamo sulla Terra in un laboratorio debba valere a livello universale è arbitraria. Allo stesso modo è arbitrario supporre che le leggi non cambino nel tempo. Naturalmente, se cambiassero nel tempo non ci sarebbe scienza, no? Per come la conosciamo. Però l'assunzione di base è più che altro una professione di fede, no? Non è un qualcosa che scientificamente possa essere dimostrato. Quindi abbiamo dei problemi bellissimi sui quali parlare, a partire da settembre.
Esatto. Abbiamo recuperato il nostro regista.
Io vi prometto una puntata su Big Bang e su questo tipo di problematiche. Anzi, magari due, vediamo.
Perfetto. Comunque l'intento di oggi era di cominciare a portarvi col pensiero al mare, questo era un po' lo scopo.
O in aria, visto che io non
so... O in aria.
Io non so nuotare, ragazzi, e quindi...
Vabbè, in aria, insomma, pensare a così.
Sto meglio in aria che in una barca, quindi...
Va bene.
Ok, allora un saluto a tutti.
Buone vacanze, buonanotte.
Grazie a tutti per l'attenzione.
A voi, a presto allora.